Come abbiamo già rilevato, non tutti accettano la tesi dell'ignoranza razionale sostenuta da Ilias Somin ed altri studiosi. Un problema molto serio per questa tesi è il suo apparente conflitto con il cosiddetto paradosso del voto. Infatti, un ben noto problema della teoria politica, delle scienze politiche, consiste nello spiegare perché la gente, la maggior parte della gente, degli elettori, va a votare pur essendo convinta dell'insignificanza del loro voto individuale per decidere il governo. Gli elettori sono così numerosi che è estremamente improbabile che il voto di ciascuno di loro sia decisivo, e questo gli elettori lo intuiscono senza bisogno di complicati calcoli matematici, ma vanno a votare lo stesso, almeno in maggioranza. In certi paesi come l'Italia e i paesi europei, l'affluenza al voto è spesso superiore al 70 o addirittura 80%. Perché lo fanno? Gli studiosi che hanno analizzato il paradosso del voto, cioè il fatto che le persone si impegnano in un'attività irrazionale, spendono il loro tempo per andare a votare pur sapendo che il loro voto non conta nulla, hanno invocato varie giustificazioni. Una di queste è che si va a votare non per decidere chi governerà, sappiamo che non, nessuno di noi è in grado di farlo, ma per esprimere se stessi. Il voto avrebbe una componente espressiva. Ed è anche più bello andare a votare perché prima di andare a votare io al bar con gli amici posso dire: guarda che vado a votare il partito azzurro oppure quello rosso, e argomento, e mi diverto talvolta a discutere e anche a litigare. Sarebbe bizzarro se poi non ci andassi a votare. Tutte queste conversazioni piacevoli in cui esprimo la mia natura, la mia intelligenza, la mia perspicuità e talvolta il mio senso etico, perché la maggior parte dei votanti, lo abbiamo visto, sono altruisti e hanno un voto sociotropico, cioè inclinato al bene della società, anche se naturalmente votanti diversi hanno idee diverse sul bene della società. Tutto questo sforzo che io faccio e questo piacere che ne traggo è perché è dettato al fatto che andrò a votare, ma non andrò a votare nella convinzione di decidere il governante. E poi, anche dopo che ho votato, difenderò le mie buone ragioni e quando guarderò la televisione, potrò gioire della vittoria del mio partito o patire della sua sconfitta perché l'ho votato. Dunque, se noi giustifichiamo in questo modo, usciamo in questo modo dal paradosso del voto. Vado a votare anche se so che il mio voto è insignificante, allora, perché ho altri motivi per andare a votare, allora questi altri motivi dovrebbero essere invocati anche per sostenere che le persone si informano politicamente, escono dall'ignoranza politica, acquisiscono informazioni per motivi diversi dall'influire sulla scelta del governo. Insomma, sembra esserci un conflitto tra la decisione di andare a votare e la decisione di restare politicamente ignoranti. O sono entrambe decisioni irrazionali, o sono entrambe decisioni razionali. Ma come facciamo a mostrare che entrambe le decisioni, quello di restare ignoranti e però di andare a votare, sono decisioni razionali? Finora lo abbiamo suggerito con delle considerazioni informali. Abbiamo anche avanzato l'idea che il costo di andare a votare è molto inferiore al costo di acquisire informazioni politiche e di ragionarci su e di elaborarle. Ora, queste intuizioni vanno spiegate e illustrate in maniera rigorosa. Ciò che Somin fa nel paragrafo titolato Ignoranza razionale, paradosso del voto, che comincia a pagina 115 ed è parte del capitolo 3. Ieri abbiamo cominciato a vedere il simbolismo, i simboli che usa Somin, o per meglio dire il traduttore italiano di Somin, con il quale lui calcola l'utilità attesa dell'acquisire informazioni politiche e l'utilità attesa dell'andare a votare. Come ricorderete, il concetto di utilità attesa fu introdotto nel capitolo delle dispense, dove si parlava delle scommesse, della scommessa su Dio e delle decisioni, per esempio la decisione di uscire oppure no con l'ombrello. In quel capitolo fu introdotto il concetto di utilità attesa di un'azione. In generale, tuttavia, il concetto di utilità attesa si applica in un ampio ambito di scenari anche quando non siamo coinvolti in un'azione. Per esempio, supponiamo che io debba stare in casa domani, devo lavorare molto, registrare molte lezioni, leggere dei libri che mi attendono da molto tempo, mi puntano il loro ditino dicendo leggimi e starò in casa. Tuttavia, anche quando sto in casa, preferisco che fuori ci sia un bel tempo sereno che posso contemplare dalla finestra del mio studio. Mentre mi rattrista la visione della pioggia. E allora io oggi, seduto sul mio, nel mio studio, sulla mia poltrona presidenziale, rifletto sulla felicità che domani potrei avere da una bella giornata di tempo e misuro la felicità con dei numeri. Vi ricorderete che abbiamo fatto lo stesso giochetto con il problema dell'ombrello e con il problema di Dio. Abbiamo messo dei numeri che esprimevano l'intensità del mio piacere. Nei testi americani questi numeri vengono accompagnati dal simbolo del dollaro. Vengono rappresentati con dei dollari, perché uno l'immagina i dollari, mentre invece se lasciamo lì solo il numero come misura del piacere o dell'utilità, uno fa fatica a immaginarlo. Alcuni autori usano il termine utilione come misura dell'utilità, e altri termini ancora più terribili e intraducibili in italiano, per esempio si potrebbe usare il termine felicione, che è l'unità di felicità. Se domani piove, io avrò zero felicioni o zero utilioni. Se invece domani c'è un bel tempo, avrò 10 utilioni. Capisco che sentire queste parole è una tortura per chi le dice e anche per chi le ascolta. Dunque esprimerò la mia felicità con un numero accompagnato dai dollari, che questo è il linguaggio di Somin e di quasi tutti gli autori anglosassoni. Allora io sono qui nel mio studio e penso a quanto sarò felice domani. Se fossi certo che domani c'è bel tempo, già ora metterei in saccoccia 10 dollari di felicità. Direi già oggi sono felice 10 perché domani avrò quei 10 dollari di felicità. Se fossi sicuro che domani c'è cattivo tempo, la mia saccoccia resterebbe vuota e sarei certo che domani acquisirò 0 dollari di felicità. Ma io non lo so che tempo farà domani. Quindi devo calcolare il valore atteso della mia felicità di domani. Supponiamo che la probabilità di tempo sereno domani sia del 50%. In termini rigorosi, il 50% è 0,5, perché come sapete le probabilità vanno da 0 a 1. E ovviamente ci sarà una probabilità del 50% che domani piova. Qual è la mia utilità attesa della felicità di domani? Qual è la mia felicità attesa? Pascal e immediati successori di Pascal, per indicare questa felicità attesa, usavano il termine speranza matematica, che è stato poi abbandonato e oggi si usa semplicemente valore atteso o utilità attesa, ma speranza matematica era un bel termine perché diceva. Sostanzialmente diceva che non so quanto sarò felice domani, ma posso calcolare ora la mia speranza, che dipende naturalmente dall'utilità, dei due possibili stati di natura, dalla felicità che mi daranno e dalla probabilità di avere quello stato desiderato. Voi capite che la mia speranza matematica sulla felicità di domattina, sulla mia felicità di domattina, è maggiore se attribuisco al sereno il 90% rispetto al caso in cui attribuisco al sereno domani il 50%. Il modo giusto di, l'abbiamo già visto a suo tempo, di combinare l'utilità e la probabilità è di moltiplicarle. Quindi se domani il bel tempo mi darà il sereno mi darà una felicità di $100, visto che però c'è solo il 50%, cioè un mezzo di probabilità che domani ci sia bel tempo, la mia speranza è di un mezzo per cento, la metà di 100 è di 50. Poi a questo 50 devo aggiungere la felicità attesa del maltempo, che è 0, e 0 per il 50% fa 0, quindi aggiungo quello 0 al 50 e ho 50. Quindi, ricapitolando, se io fossi certo che domani sarà bel tempo, sarei già oggi felice 100 di questo incasso che riceverò domani. Ma se la probabilità è del 50%, 0,5, cioè allora moltiplico 0,5 per 100 e ottengo 50. Questo è il valore atteso della mia situazione di domani. E il concetto di valore atteso gioca un ruolo importantissimo nell'analisi che Somin fa del problema del voto e del problema dell'ignoranza politica, mostrando che, diversamente da quanto pensano i suoi critici, è razionale andare a votare, anche se sono convinto che il mio voto è insignificante, ed è altrettanto razionale restare ignorante, sempre sulla base della convinzione che il mio voto è insignificante. Come mai questi due esiti diversi della razionalità umana? Per rispondere a questa domanda bisogna dare i numeri, e dico dare i numeri perché adesso che leggeremo l'analisi di Somin, qualcuno può avere l'impressione che i numeri li dia nel senso di essere un po' pazzo, perché rappresenta diciamo le preferenze dell'elettore con dei numeri precisi espressi in dollari, nei quali presumibilmente nessun elettore si riconoscerebbe. E tuttavia le scienze sociali, come le scienze fisiche, devono procedere per idealizzazioni, per modelli teorici che, anche se non sono esattamente corrispondenti alla realtà, ne ritraggono alcuni aspetti fondamentali e gettano fasci di luce sulla realtà. Poi, quando abbiamo capito perché è razionale andare a votare, riprendiamo la formula di Somin e diciamo: vabbè, qui ha messo $10, potevamo metterne 12, 15, cambiava poco, perché uno degli aspetti interessanti delle teorie formulate in maniera matematica è proprio quella di ritrarre gli aspetti essenziali della realtà, e quindi diciamo che queste idealizzazioni o semplificazioni sono perdonabili. Arriverà poi il tempo, in un periodo successivo, di aggiungere elementi concreti. Liquidare l'analisi di Somin solo perché usa delle semplificazioni che noi chiameremo idealizzazioni, come si fa spesso nella scienza, nella filosofia della scienza, sarebbe come gettare nella spazzatura la teoria del moto di Galileo, perché non teneva conto dell'attrito. Certo, la legge di gravitazione, la legge di caduta uniformemente accelerata dei corpi formulata da Galileo non teneva conto dell'attrito, e Galileo aveva perfettamente ragione di non tener conto dell'attrito, perché questo avrebbe complicato tantissimi calcoli. Lui non era in grado di tenere conto subito di questo aspetto concreto, ma una volta identificate le leggi del moto in situazioni di attrito zero, sarebbe poi stato possibile, per così dire, aggiungere l'attrito. Ora ci salutiamo qui, pronti ad affrontare la prossima puntata, il problema, la formula, per meglio dire, la formula dell'utilità attesa del voto nelle elezioni presidenziali americane.